Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Stamattina con me in studio Carla Letti Sandroni, vincenziana, donna conosciutissima a Varese, appartenente alla Società di San Vincenzo de Paoli dal 1972. Carla, ti ringrazio davvero di essere venuta qui ed è un onore per me poterti avere in radio. Con te dobbiamo parlare di questa grande esperienza di carità che è la Società San Vincenzo di Paoli.
Buongiorno a tutti, sono contenta di aver aderito all'invito di venire a parlare alla Radio Missione Francescana della mia, San Vincenzo. Io la chiamo Mia San Vincenzo perché mi sono talmente immedesimata dentro in questa istituzione della quale non posso più assolutamente farne a meno.
Una San Vincenzo presente a Varese da circa 113 anni, quindi è sicuramente la società di carità più antica, più vecchia di
Sì,
Varese.
penso proprio di sì. Ed è stata una anche delle poche sopravvissute a tutte quelle che sono state le chiusure messe a questi tipi di associazioni dal tempo napoleonico, perché là erano state chiuse pressoché tutte. E noi invece non siamo stati toccati da questa chiusura e abbiamo continuato dall'inizio della nostra nascita, che corrisponde al 1831.
E allora dopo dobbiamo ricordare l'origine di questa grande società. È una storia esemplare quella della San Vincenzo, dice, fatta di persone che con generosità e discrezione hanno profuso un impegno caritativo lungo più di un secolo, secondo la logica del Vangelo, verso tante famiglie, tante persone, tanti poveri che non avevano voce, che erano emarginati, rispettandone la dignità e facendo loro ritrovare un sorriso ed una speranza. Allora, ci devi raccontare questa storia a partire da dove ha inizio, da chi ha inizio questa storia.
La storia è stata iniziata da Federico Zanam e dai suoi compagni universitari. Si sono messi insieme perché vedevano le necessità delle popolazioni. Loro vivevano nella zona di Lione e hanno pensato di fare un qualcosa per gli altri, perché diceva: noi abbiamo un certo benessere, però vediamo che la popolazione è in una miseria veramente dalla quale non riescono a sortirne. E hanno pensato di fare questa associazione che si chiama, e l'hanno chiamata Conferenze di San Vincenzo, perché l'hanno dedicata all'operatore della carità, veramente uno dei massimi, che è del 1600, San Vincenzo. E hanno chiamato conferenze di carità quelle che loro avevano come conferenze di universitarie, perché si ritrovavano a gruppetti per studiare insieme, per mettere insieme le cose, eccetera, e avevano sempre un sacerdote con loro. Ed è rimasta ancora questa struttura adesso, perché anche i nostri gruppi tutt'oggi si chiamano conferenze. Noi abbiamo, non so, le conferenze di Varese, le conferenze di Milano, insomma, ogni gruppetto nostro si chiama conferenza e la dedichiamo generalmente a un santo.
Bene, questo santo è poco conosciuto, forse vale la pena di parlarne perché è diventato beato.
Beh.
Proprio ho visto nel 22 agosto del 1997, durante la dodicesima giornata
Giornata.
mondiale della
Sì.
gioventù, da Papa Giovanni Paolo
Paolo
II.
II.
E questo è molto bello
Sì.
perché lui l'ha indicato ai giovani
Sì.
come esempio da seguire.
Sì, c'è in corso adesso il processo per la santificazione e speriamo che sia una cosa abbastanza prossima. E effettivamente lui era molto religioso, aveva anche un fratello sacerdote. E il padre invece era un medico E sono, lui è nato a Milano, fra l'altro.
Eh sì, ho visto che sì. È nato il 23 aprile sì. 1813 a Milano.
Sì. E il padre si dedicava molto ai poveri. Quando andava, anche la moglie, all'insaputa del marito, faceva la carità salendo le scale dei tuguri che c'erano a Milano. E un giorno si sono ritrovati all'insaputa l'uno dell'altro fuori da una porta di un appartamento e hanno continuato poi come coppia ad andare avanti. Il padre era venuto a Milano appunto durante il periodo di subbugli eccetera, perché non poteva più stare a Lione ed ha continuato la sua professione. E poi quando il Federico era un ragazzino, sono rientrati a Lione e lui ha proseguito poi i suoi studi universitari
alla Sorbona.
Alla Sorbona.
E quindi mi colpisce quello che è scritto appunto nel vostro testo dedicato ai 100 anni di presenza a Varese della Società San Vincenzo de Paolo. Dice: la conversione alla carità emerge con chiarezza per Federico Ozanam, non solo per la testimonianza dei genitori, ma quando uno degli oppositori gli grida in faccia l'inettitudine dei cattolici rispetto ai poveri. Per lui una provocazione troppo forte. Federico si interroga seriamente e matura la decisione di intraprendere un servizio ai bisognosi, che non si limita semplicemente ad andare nelle povere case, ma diventa anche, col passare degli anni, fondare degli asili, dei patronati, degli orfanotrofi, delle scuole per carcerati, delle casse di risparmio, delle biblioteche popolari, dei centri gratuiti per consulenze legali, dei centri di accoglienza. Avete anticipato tutto quello di cui si sta parlando ancora, tuttora, in questo momento, proprio ha anticipato tutto, seguendo in sintonia con l'intuizione di San Vincenzo. Amiamo Dio. Fratelli, amiamo Dio, ma che ciò avvenga con le nostre braccia e con il sudore della nostra fronte. Ecco.
Sì, ed è un po' quello che facciamo ancora oggi, perché si va sempre alla ricerca di una povertà che non è seguita da nessuno e allora ci industriamo a mettere insieme qualcosa per venire incontro a queste problematiche. Perché non è il fare l'elemosina, non è il dare qualcosa, ma è entrare nelle famiglie, perché noi abbiamo l'obbligo proprio della visita domiciliare. Perché andando a trovare le persone al loro domicilio, intanto si instaura un rapporto amicale che è diverso da chi viene nel tuo ufficio a chiedere qualcosa, a chiedere di pagare una bolletta, di fare... Noi analizziamo un po' quelli che sono i bisogni del territorio. Infatti a Varese siamo partiti con delle iniziative che hanno dato ottimi risultati.
Ne parleremo sicuramente con più ampiezza dopo. Volevo concludere questa parte dedicata a Federico Ozanam dicendo che effettivamente a partire da lui che diceva lamentiamoci meno dei nostri tempi, più di noi stessi, mi è piaciuto questo aspetto della lamentazione che c'è anche adesso, ma che tra i santi troviamo, tra i beati troviamo Pier Giorgio Frassati. Ecco, sì. Anche questo un personaggio giovane che comunque per tradizione frequentava le conferenze di San Vincenzo e poi invece ha cominciato lui ad andare proprio direttamente in casa, ad essere, come dici tu, partecipe delle gioie, dei dolori, dei bisogni di queste persone e a farlo, come dire, a diffondere questo modo di fare la carità a tutti i suoi amici, tanto che... No, è bellissimo questo personaggio di Pier Giorgio Frassati.
Sì, sì, dici? Sì. Ma a quell'epoca ci sono state delle belle figure di giovani che sono venuti fuori, diciamo, dal guscio per andare a aiutare gli altri. Un altro personaggio veramente che io ammiro moltissimo, perché era un vincenziano veramente convinto, era la Pira.
Sì, Giorgio Lapira, sì, grande sì, sindaco sì. di Firenze, sant'uomo, sì. ecco, davvero.
Sì, anche lui è stato veramente un vincenziano autentico.
E vorrei citare quello che dice appunto poco prima di morire, scrisse: la visita ai poveri è dunque il mezzo, non il fine della nostra società San Vincenzo de Paoli. Il fine è la gloria di Dio e il conservarsi nella fede e condurvi i fratelli. Sentiamo un po' di musica, Carla, e poi continuiamo la nostra conversazione sulla società di San Vincenzo di Paoli, in particolare con Carla Letti Sandroni. E vediamo che cosa fa a Varese, c'è un metodo e un modo di essere che è veramente eccezionale. E con me Carla Letti Sandroni, vincenziana del 1972, che ha nell'anima e nel cuore questa San Vincenzo. Carla, qual è il metodo proprio insegnato da Federico Ozanam, che è morto 40 anni, è morto
sì,
veramente
avevo
giovane,
esattamente 40 anni,
ma
sì.
che ha fondato queste conferenze sì. della San Vincenzo, ispirandosi proprio al San Vincenzo de Paoli, insomma alla spiritualità sì. di San Vincenzo de Paoli.
Sì, perché nel 1600 con San Vincenzo de Paoli, erano sorte anche le figlie della carità, che sono tuttora legate anche a noi delle conferenze, perché sono anche loro in tutte le parti del mondo, come lo siamo noi, perché noi siamo, dipende da un anno all'altro, perché da qualche parte magari qualche conferenza si chiude, ma se ne aprono delle altre. Comunque siamo su una cifra tra i 160 e 170 paesi del mondo, per cui siamo dappertutto. Io che ho avuto il privilegio di viaggiare per la San Vincenzo in Africa, in Asia, eccetera, veramente ho trovato una cosa bellissima anche il modo di fare di queste persone, di questi vincenziani, di questi paesi, che hanno esattamente il nostro stesso metodo, perché le nostre conferenze iniziano sempre con la preghiera, una meditazione e poi con la messa in comune di tutti i casi che ci sono capitati durante le due settimane nelle quali non ci siamo viste, perché non, generalmente bisognerebbe farle tutte le settimane, ma diventava un pochino troppo impegnativo, e allora ci ritroviamo ogni 15 giorni. Ad esempio, in paesi poveri come il Bangladesh, che io ho nel cuore perché ci sono stata 5 volte e veramente adoro quel paese lì, ma cosa fanno le persone che, della San Vincenzo che vengono? Sono persone poverissime anche loro, ma vedono di risparmiare qualche manciata di riso nel corso di questi 15 giorni. Quando vengono alla conferenza mettono tutto il riso che hanno risparmiato in mezzo a loro. Loro si mettono a cerchio attorno e poi con una lattina di quelle della salsa di pomodoro vuota e ripulita misurano quanti lattine riescono a riempire e decidono a quante famiglie darle quella volta lì, e poi perché non sono persone che possono mettere in comune dei soldi perché non ne hanno, è proprio solo il risparmiare quella manciata di riso durante il periodo che non ci si raduna.
Però condividete anche le vostre, privatamente, insomma, discrezionalmente, le vostre offerte,
no? Sì, ecco. Sì, no, noi qua nei paesi, diciamo, occidentali si mette in comune quello che possiamo mettere. Cioè noi passiamo sempre un sacchetto da una all'altra, nessuno sa quello che tu metti, si contano solo i soldi quando è finito il giro e si stabilisce poi come usarli questi soldi. Perché questa è una cosa veramente che si fa in tutto il mondo.
Questo mi sembra, sì, come dire, che coinvolga direttamente tutti voi, sì, nel senso che non solo andate nelle case e cercate di condividere, mm, i bisogni, ma anche date del vostro, sì, insomma, per rispondere a questi bisogni.
Sì, perché altrimenti non ce la faremmo ad aiutare tutte le persone che aiutiamo, perché ci sono delle persone generose, degli amici, eccetera, che magari in occasione di qualche avvenimento o felice o anche doloroso, magari per la perdita di qualcuno, ti danno una cifra magari abbastanza consistente, ma quando dei gruppetti piccoli come il nostro qui a Varese, che siamo formati ormai da 9 persone, non siamo molti, e abbiamo un bilancio annuale di 60.000 euro, per cui riuscire a mettere insieme 60.000 euro non è facile. Però lo facciamo tutti veramente volentieri, perché rinunciare a qualcosa del nostro, diciamo, superfluo, perché del superfluo ce n'è sempre, ed è bello vedere anche qualcuno rinuncia a qualcosa al quale ci tiene per darlo ai poveri, perché per noi non sono poveri, diventano i nostri amici, no?
In modo silenzioso lo fate poi, eh?
Sì, sì, no, molto... senza. Nessuno sa dove andiamo, quali sono le famiglie che visitiamo. Una volta c'era un sistema che a me non piaceva assolutamente, che quando sono entrata in San Vincenzo ho subito abolito, che davano dei buoni perché le persone andassero in certi negozi a comprare quello che serviva con questi buoni. Però per me era un far vedere agli altri che tu usufruivi di qualcosa di caritativo. E questo non va bene, perché le persone tutte hanno una loro dignità e non è giusto che gli altri vengano a sapere che tu sei una persona in difficoltà.
Ho avuto testimonianza da una persona che ti ha visto per caso ed era con me, mi ha detto: sai, quella persona lì mi ha aiutato in un momento di grande difficoltà. Mi stavo separando dal marito ed ero davvero in una situazione difficilissima con i miei 3 bambini e lei mi ha aiutato. Quindi ti ha riconosciuto immediatamente, mi ha detto subito, c'è stato un riconoscimento, no? Nel senso di dirmi: no, quella persona lì mi ha aiutato. Io l'ho nel ricordo e nella memoria per sempre, perché mi ha aiutato come se fossi stata una sua parente, una sua amica, no? Mi ha detto. E questo testimonia la vostra capacità di condivisione, sì. No? Ecco.
Ed è molto bello quando a distanza di molti anni, perché ormai sono tanti anni che sono in San Vincenzo, sento a volte suonare il campanello ed è qualcuna delle persone che ho aiutato anni fa, che si sono fatti in una buona posizione, che hanno cresciuto i figli e che vengono lì a salutarti, a trovarti. Veramente vuol dire che un qualcosa dentro di loro è rimasto.
Bene, voi siete presenti a Varese in pochi, ma con una presenza davvero molto, molto bella, molto efficace. Avete fatto anche con una convenzione tra il Comune e la San Vincenzo del Paolo, avete fatto questa casa, no, per ragazze madri o per donne in difficoltà che è a San Fermo. Ecco, ce ne puoi parlare?
Ecco, questa casa veramente è stata una grazia che abbiamo ricevuto, perché il Comune ci ha messo a disposizione gratuitamente una palazzina con 6 mini alloggi proprio, c'è solo una camera da letto, una cucina in comune fra 2 appartamenti e i servizi. E veramente lì sono passate tante mamme, perché noi di preferenza chiediamo che rimangano un anno. Purtroppo ci sono delle mamme che in un anno non riescono a trovare un lavoro, a trovare un alloggio, ad avere una casa popolare, perché anche lì ci vuole un certo numero di anni prima di riuscire a fare il concorso per la casa popolare. E sono passate veramente tante, tante mamme di diversi paesi. Infatti conosciamo un po' le abitudini di tanti paesi del mondo, perché avendole lì condividiamo. A volte ci invitano anche ad assaggiare dei piatti che loro preparano. E veramente, no, quando andiamo dalle nostre mamme è come se andassimo a trovare dei nostri nipoti, delle nostre figlie. E lì purtroppo devono però sempre rinunciare, anche se hanno un marito, perché ci è capitato anche di avere delle coppie con dei bambini, solo che il marito non può risiedere lì nella casa, è esclusivamente per mamme e bambini. E a volte ti fanno anche pena questi uomini che poi vengono a suonare il campanello e prendono i bambini e li portano fuori per stare un pochino anche con loro. Però la massima parte delle mamme sono mamme che sono sole, perché magari donne sposate, lasciate dai mariti. E infatti su 6 mini alloggi siamo arrivati ad avere 6 mamme e 15 bambini lì, perché è capitato proprio in un periodo in cui c'erano due mamme con coppie di gemelli e un altro figlio oltre, per cui abbiamo fatto in fretta a mettere insieme 16 bambini.
Diciamo che questa casa l'avete di prima accoglienza dal 2003 che l'avete,
sì.
Ecco, e quindi chissà quante persone. Vuoi raccontarmi di qualche storia, non so, che ti ricordi o che ti ha particolarmente colpito?
Ma sono tutte delle storie particolari, perché quando arrivano delle mamme, ma qualcuna arriva direttamente dalla maternità, perché va a partorire in maternità e poi non sa dove andare, e se ne ha diritto, e se noi abbiamo l'alloggio libero le prendiamo con noi, per cui vediamo proprio crescere questi bambini. E devo dire che fra le prime mamme che sono arrivate lì da noi, che avevano dei figli, hanno i figli già laureati adesso, veramente, perché noi cerchiamo di aiutare anche i ragazzi negli studi. Infatti dal 1999 abbiamo ottenuto, attraverso il provveditorato, di mandare degli insegnanti volontari nelle ore curricolari a seguire i ragazzi che avessero delle difficoltà. E capita a volte dei bambini che, seguiti un pochino prima perché imparano un po' meglio la lingua, perché in casa parlano sempre la loro lingua, e poi si sviluppa anche una loro volontà di arrivare a essere alla pari dei loro compagni di classe, per cui ragazzi che danno veramente degli esiti positivi. E questo lo facciamo ormai dal 1999.
Quindi queste ragazze si trovano poi una possibilità di lavoro, escono da questa casa alloggio, ma voi non le abbandonate?
No, assolutamente, perché insomma si instaurano dei rapporti che non è possibile sciogliere per il fatto che loro non siano lì più a vivere da noi, perché lì sono poche, insomma, al massimo sono 6 mamme alla volta che ci sono, mentre noi seguiamo veramente tante famiglie fuori.
Mi fa piacere anche avere degli esempi come alcune mamme che si sono poi diplomate, perché le aiutate anche a studiare, no? In modo tale, una che è diventata infermiera.
E ce ne sono due che si sono laureate in scienze infermieristiche. Una si è laureata qui a Varese, è una donna ingambissima che ha 2 figli maschi. L'altra invece è una ragazza che noi abbiamo seguito nei primi 2 anni, che era qui a Varese, e poi l'ho sistemata presso dei vincenziani di Genova, perché all'Università di Genova c'era un posto libero, e anche quella si è laureata, adesso lavora ormai da 4 anni e attualmente ha 2 bambini anche lei.
Bene, Carla, ci stai dicendo davvero, ci stai aprendo un mondo, anche perché comunque voi collaborate anche con i servizi sociali del territorio in cui siete, e comunque collaborate con altri enti. Ecco, ascoltiamo ancora un po' di musica e poi ci racconterai.
Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long in vain. Hope seems like the summer birds too swiftly flown away. Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain. Seeking faith and speaking words I never thought I'd.
Con Carla Sandroni, Carla Letti, memoria storica, diciamo, della Società di San Vincenzo Varese. Tu poi hai rivestito incarichi importanti a livello internazionale, no? A livello,
sì, quindi... beh, non so, incarichi importanti sono tutti quegli incarichi che ti può capitare di avere. Cioè, io sono stata mandata...
Conosci diverse lingue, quindi...
Sì. Sono stata mandata a Parigi a sostituire il mio presidente nazionale, che mi ha detto, senti, fammi un favore, vai su tu al mio posto, perché in questo momento non posso. Sono andata su e ho detto, beh, insomma, un'occasione per conoscere altre persone, e poi pensavo che la cosa finisse lì. Invece da Parigi poi mi hanno proposto... di entrare a prendere i paesi francofoni, perché io sono più brava in francese che in inglese,
sì.
E mi hanno affidato 10 paesi europei, per cui per 13 anni ho dovuto viaggiare molto avanti e indietro. Magari a Parigi andavo sul mattino e tornavo la sera, però poi mi capitava di andare, non so, sono stata per esempio a sostituire un altro presidente, adesso mi sfugge il nome di quel paese, tra un momento te lo dirò, e lì è stato un viaggio abbastanza lungo, perché bisognava andare fino in Austria, cambiare l'aereo, andare giù, insomma un giorno di viaggio andare e un giorno di viaggio tornare. Però invece negli altri paesi qui era stata la cosa più facile, perché nonostante non facesse parte dell'Europa, però la Turchia ad esempio era dentro fra i nostri paesi.
Pensa.
E allora lì, poi c'erano dentro anche paesini piccoli, tipo, non so, il Principato di Monaco, avevo per esempio la Francia, il Portogallo, il Belgio, il Lussemburgo, ero coordinatrice di questi paesi, per cui ci si trovava noi tre coordinatori, io e due signori, che uno faceva i gruppi anglofoni e l'altro invece i gruppi di lingua tedesca.
E allora tu i francofoni, sì, quindi avevate, sì, coperto tutta, sì, l'Europa.
Tutta l'Europa, sì. Effettivamente poi ho organizzato anche delle riunioni a Varese fra noi responsabili di questi gruppi, anche per alleviare un po' le spese, nel senso che insomma, quando sono venuti a casa mia non gli ho fatto pagare la pensione.
Ho capito. Senti, davvero bellissimo quello, perché voi, come dire, affrontate la povertà in tutti i paesi, sì, insomma, il povero, l'affrontare il povero non fa, del nostro paese, non fa perdere di vista, sì, il povero degli altri, sì, paesi, sì. Hai citato il Bangladesh, hai citato anche con la creazione di ospedali, sì, di dispensari.
Lì ci siamo dati molto da fare, a fare delle opere nei paesi del terzo mondo.
Via di sviluppo, diciamo, sì, sì. Non lo so, perché si possono chiamare ancora così, non lo so. Perché
Sì, si possono chiamare, perché veramente la miseria che c'è in certi paesi è veramente enorme. Non ci rendiamo neppure conto di come vivono le persone. Guarda, io mi sono adeguata benissimo, ma anche in Bangladesh ti assicuro che non era facile. Per le prime volte ero un pochino scioccata, poi dopo passavo soprattutto, ma sai, tu là non avevi una doccia, avevi solo la suora che ti dava un secchio d'acqua dentro in una specie di sgabuzzino dove tu ti insaponavi, poi ti versavi con un mestolo l'acqua dalla testa e ai piedi e ti lavavi con questo sistema. Insomma, diventa proprio un'abitudine, che anche piacevole se si vuole, perché... E poi soprattutto diventi più parsimoniosa anche verso te stessa, perché dico, ma perché io ad esempio, se vedo anche un vestito che mi piace, a parte vestiti no perché non ne porto più, porto pantaloni ormai, ma un qualcosa che mi piace, dico no, con quei soldi lì io posso aiutare questa persona, quest'altra persona. E ti assicuro che non manca poi quello che, al quale rinunci, perché ci sono delle cose che puoi tirare avanti ancora per anni senza sentirti una pezzente proprio.
Recuperi l'essenziale della vita, sì, le cose essenziali, ecco, sì. E ti accorgi che sono poche, non sono tantissime. Quindi davvero l'aiuto anche verso questi paesi, anche con le adozioni a distanza.
Sì, sì, adozioni a distanza ne facciamo tantissime. In Italia ne abbiamo, adesso non ti dico la cifra perché non la ricordo a memoria, ma ne abbiamo fatte migliaia di adozioni a distanza, cioè le facciamo fare anche da tutti i nostri amici. Ad esempio, quando nascevano dei bambini, non so, fra i nostri amici, fra i nostri nipoti, eccetera, io presentavo sempre dei programmi che ci arrivavano da questi paesi. Ad esempio, era lì in Bangladesh di comprare un risciò per un papà di famiglia che con quello riusciva a guadagnare qualcosa. Oltre il risciò, per esempio, si proponeva di fare un'adozione per mandare a scuola i bambini. Ne abbiamo scolarizzati veramente tanti. E questa cosa continua ancora adesso.
So che fate anche delle giornate nazionali, dedicate ogni giornata nazionale a un tema, sì, particolare, perché la povertà non è solo mancanza di mezzi, ma anche solitudine.
Sì, ecco. Sì, ogni anno abbiamo una, chiamiamola, nuova povertà, fra virgolette, da proporre.
Ho visto che nel 2001 liberare l'uomo dalla solitudine, sì, ecco, la povertà è stata considerata. Nel 2002 il tema scelto è stato liberare l'anziano dalla, sì, solitudine. E qui avete dedicato, siete una presenza speciale nella casa di riposo Molina.
Ma sì, nella casa di riposo Molina c'è un gruppo della San Vincenzo che da tanti anni Io sono stata 15 anni in quel gruppo lì e poi dopo, per gli impegni che sono sopraggiunti sempre nell'ambito vincenziano, ho dovuto lasciare. Adesso vado solo a trovarli, così, senza, perché abbiamo messo in piedi il primo, chiamiamolo, la prima riabilitazione motoria, perché non esisteva niente per riabilitare gli anziani. E allora abbiamo comprato tutta l'attrezzatura per fare la palestra. Purtroppo l'attrezzatura è rimasta lì un anno e mezzo, senza poterla montare, perché si riteneva a quell'epoca là che non servisse assolutamente agli anziani fare riabilitazione. Invece poi abbiamo iniziato noi, pagando noi per 2 anni la fisioterapista che faceva queste cose, e poi il Molina proprio l'ha preso, e adesso veramente è un'attività molto molto buona. Poi abbiamo fatto il gabinetto di inalazioni al Molina, anche quello che adesso non c'è più, ma l'avevamo fatto perché durante l'inverno queste persone anziane, magari in carrozzina, che avevano bisogno di inalazione, bisognava trasportarle al circolo, farle uscire per evitare di far prendere una corrente d'aria o qualcosa. Abbiamo montato questo gabinetto che con dei volontari andava avanti, e è andato avanti per molto tempo.
Avete gestito una biblioteca, sì, un laboratorio di ergoterapia, insomma, e questo davvero è una cosa grandissima. Gli anziani hanno bisogno proprio di compagnia. Sì. Ecco.
Adesso c'è rimasto solo il laboratorio di ergoterapia che gestiamo noi direttamente. E quindi, e gli altri invece adesso il Molina l'ha preso su di sé e va avanti molto bene.
Bene, che cosa vuoi dirmi? Hai ancora 5 minuti. Dimmi tutto quello che vuoi dirmi, che vuoi comunicare alle persone che ci stanno ascoltando. Come possiamo noi porci di fronte a questa povertà? Cosa possiamo dire adesso alle donne che ci stanno ascoltando, gli uomini che ci stanno ascoltando? La povertà c'è ancora, forse non è così visibile da noi.
No, la povertà è anche aumentata, devo dire, perché veramente c'è tanta disoccupazione e delle famiglie che vanno completamente in tilt. Alcune famiglie che per esempio hanno fatto dei mutui perché lavoravano magari entrambi marito e moglie, e adesso sono costretti a vendere quello che è rimasto perché non hanno più la possibilità di continuare a pagare il mutuo. Per cui anche lì la perdita dell'abitazione, che influisce molto soprattutto sui bambini. E io dico che se tutti noi ci guardassimo attorno bene, troveremmo veramente il modo di aiutare gli altri. E soprattutto che la si smetta di dire questo non è della nostra razza, perché gli uomini sono tutti uguali. Per cui questa è una scusa per non far niente, perché se tu apri gli occhi e vedi questi bambini di colore, questi bambini bianchi ma di altre nazionalità, eccetera, non puoi chiudere gli occhi. Devi assolutamente muoverti e fare qualcosa. Noi siamo assolutamente in grado di aiutare qualcuno a venire a darci una mano.
Chiediamo che qualcuno, se qualcuno volesse aiutarvi, come può contattarvi?
Ecco, noi abbiamo una sede in via Procaccini 3 a Varese.
Questo sì, è importantissimo, in modo tale che se qualcuno volesse, tanti insegnanti in pensione, tante persone, sì, che non sanno come, che cosa fare, sarebbe opportuno per loro, sarebbe, sì, veramente una cosa, sì, bella anche.
Ecco, ad esempio gli insegnanti in pensione, perché tanti insomma a 60 anni vanno in pensione, e lì avremmo veramente bisogno anche di averne qualcuno di più, perché noi, col numero esiguo che abbiamo, non riusciamo assolutamente a coprire tutte le necessità di tutte le classi. Premetto che l'aiuto che si dà in una scuola media, Prima ne avevamo due, adesso una abbiamo dovuto lasciarla perché non avevamo persone a sufficienza. Ecco, anche lì per le insegnanti ci sarebbe già uno sbocco, ma anche tante insegnanti che sono andate in pensione sono venute, sono contente e proseguono nel loro impegno anche adesso a distanza di anni.
Bene, come possiamo concludere allora? Forse le parole che Giovanni Paolo II ha formulato nell'omelia per la beatificazione di Federico Ozanam. Dice: Federico, la tua strada è stata veramente la strada della santità. Sono passati più di 100 anni ed ecco il momento opportuno per riscoprire questo cammino. Bisogna che tutti questi giovani, non solamente donne in pensione, riconoscano che questa è anche la loro strada. Occorre che comprendano che se vogliono essere cristiani autentici devono intraprendere lo stesso cammino, aprano meglio gli occhi dell'anima ai bisogni così numerosi degli uomini d'oggi, comprendono questi bisogni come sfide. Cristo li chiama ciascuno per nome affinché ciascuno possa dire: ecco la mia strada. E questo è un augurio che vi faccio, che facciamo a tutte le vincenziane, a tutti i vincenziani.
Per i giovani ci sono tanti spazi, purtroppo a Varese non abbiamo giovani attualmente.
Bene, è un augurio che possano di nuovo.
Ma anche ragazzi di 16-17 anni, se vengono da noi, possono anche seguire qualche ragazzino.
Bene, davvero ringrazio di cuore Carla Letti Sandroni, memoria storica della Società di San Vincenzo, e auguro alla Società di San Vincenzo che sia sempre più feconda e testimoni come ha fatto in questa nuova stagione di carità che comunque è davanti a tutti noi, non solo davanti a voi.
Ecco, grazie a voi dell'opportunità che mi avete dato di parlare della San Vincenzo.
La trasmissione verrà di nuovo risentita, potrà essere risentita sul sito della radio rmf.it. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.